San Bernardino da Siena, 1380-1444. Era il 1380. Caterina da Siena moriva a Roma, sfinita di passione, d'amore cioè e di sofferenza per Cristo e per la sua Chiesa. Ma ad ereditare la sua santità nasceva un altro grande senese, Bernardino degli Albizzeschi. Era l'epoca in cui già l'umanesimo sfociava nel Rinascimento e cominciava la splendida fioritura del Quattrocento italiano. Ma era anche un tempo rischioso. La fede sembrava caduta in profonda crisi e la spensieratezza di molti non riusciva a nascondere un'ultima infinita tristezza. Ma ecco accadere ancora il miracolo del vigoroso rifiorire della santità cristiana e di un nuovo impeto di missionarietà. A riportare vittoria furono allora i santi predicatori itineranti, che trasformarono le piazze delle città e dei villaggi in chiese, riportando la Bibbia e gli antichi padri della Chiesa a diretto contatto col popolo, santi dotati di una inimitabile capacità di comunicare la parola di Dio alla gente con calore, arguzia, passione, fascino. Erano gli araldi di una nuova evangelizzazione, soprattutto domenicani e francescani, che percorrevano le città annunciando il Vangelo in forma semplice e popolare. Quando il predicatore giungeva, soprattutto se l'aveva preceduto fama di santità, di miracoli e di celebri conversioni, i borghi e le città fermavano la loro consueta attività sulla piazza grande o su un vasto prato fuori le mura. Veniva innalzato un palco per l'oratore, mentre la folla, guardando una banderuola innalzata sull'asta che indicava la direzione del vento, si disponeva nel verso più adatto all'ascolto. Nessuno tra i tanti predicatori del tempo uguagliò la fama e il fascino del nostro Bernardino da Siena, il quale, come si legge in una biografia, aveva l'anima allegra come la luce e sapeva vincere i suoi ascoltatori in maniera indimenticabile. A 18 anni Bernardino degli Albizzeschi si era innamorato perdutamente. «Darei volentieri la vita per la presenza di quella che amo», diceva, e spiegava che la notte non sarebbe riuscito a dormire se prima non avesse fatto visita alla sua fidanzata. Così si recava ogni sera a Porta Camollia, dove nella sala quadrata della torre contemplava a lungo la dolcissima Madonna in Gloria, dipinta da Simone Martini. Era quella la sua fidanzata. Così accadeva alla fine del Trecento, in quella Repubblica di Siena che portava incisa sulle sue monete l'iscrizione «Siena, antica città della Vergine». Bernardino aveva questo affetto particolare alla Vergine Santa anche perché era rimasto orfano della mamma a 3 anni, del papà a 6 anni, e aveva conosciuto la sofferenza. Era stato educato da alcune zie di profonda vita interiore e queste gli avevano trasmesso l'amore alla pura bellezza della Vergine Santa. Non dobbiamo inoltre dimenticare che quel fanciullo aveva una tempra d'eccezione. Se è vera la notizia che venne accolto all'Università di Siena a soli 11 anni, ammesso agli studi di diritto per la sua straordinaria intelligenza. Così, per dissociarsi dalla corruzione che vedeva dilagare nella sua amata città, egli si dedicò seriamente agli studi e si sottopose volontariamente alla dura disciplina di una confraternita di flagellanti che non temevano, alla maniera che era stata già quella di Jacopone da Todi, di espiare in preghiera, laudi e penitenze le nequizie dei concittadini. Il nuovo secolo, il 400, si aprì con una sciagura. Giunse la peste a stremare la città gaudente e tutto fu impregnato dal puzzo acre delle fumigazioni con cui si tentava di ostacolare il contagio nelle case, negli ospedali e nelle strade. L'ospedale della Scala traboccava di appestati. In pochi mesi soccombettero alla peste anche 7 medici, una decina di preti assistenti e un centinaio di inservienti. Dopodiché i sani fuggirono, abbandonando a se stessi malati e moribondi. Fu allora che alle porte dell'ospedale si presentò Bernardino, accompagnato da 12 amici. Nessuno di loro aveva più di 20 anni e venivano a regalare ai poveri di Gesù Cristo il loro servizio e la loro stessa esistenza. Si prodigarono fino allo sfinimento e quando giunsero finalmente le piogge d'inverno, la peste scemò e Bernardino si ritrovò gravemente ammalato e rifiutato dai parenti. Andò a vivere in casa di una vecchia zia quasi cieca che viveva nell'umile e silenziosa adorazione del suo Dio. E in lei, che poteva soltanto pregare, Bernardino ritrovò quella mamma che non aveva potuto conoscere. Passava il tempo accudendola e leggendole per farle piacere quei testi sacri che aveva fino allora trascurato. Dirà poi, sorridendo: «Evvi molto midollo nelle sacre scritture. Io il provai nella mia giovinezza, quando coi poeti mi dilettava per lo dolce suono di fuor della corteccia, e nella Bibbia e in altre sante scritture non mi poteva dilettare, anzi leggendo mi venia dormito». Da ragazzo, dunque, la Bibbia e i testi sacri lo avevano annoiato. Ora invece scopriva che la Bibbia aveva un midollo dolce da assaporare. E in quelle letture e lunghi colloqui con la vecchia zia, che gli era divenuta mamma, imparò soprattutto quanto fosse soave e forte l'invocazione al nome di Gesù, e non lo avrebbe più dimenticato. Quando ella morì, Bernardino era pronto per realizzare la sua vocazione. All'inizio pensò di immergersi in una esperienza di assoluta solitudine, ma comprese subito di non essere fatto per l'eremitismo. Aveva bisogno di una comunità che lo proteggesse e lo educasse e di essere avvinto col sacro vincolo dei voti religiosi. Perciò si rivolse ai francescani ed entrò nel noviziato sulle pendici del Monte Amiata. Dopo 2 anni, secondo gli usi del tempo, era già professo e già sacerdote ed era soprattutto imbevuto di quella pietà francescana che l'aveva abituato a contemplare Cristo crocifisso, diceva, con svisceramenti d'amore. Per iniziare la sua missione di predicatore, Bernardino scelse una città lontana dal suo solito mondo pieno di sole e di calore. Scelse la nebbiosa Milano, dominata allora dai Visconti e dalla dura fama del Carmagnola, lacerata da rancori, divisioni e lotte. «Io, quando capito in una città», diceva Bernardino, «subito mi viene in mano ogni bene e ogni male che vi si fa, e mi viene alle mani ogni cosa odorifera e ogni puzza». Voleva dire che sentiva subito il clima della città in cui si recava, più quello morale che quello atmosferico, e reagiva con le sue prediche, ma non col facile moralismo di chi indugia solo a fustigare i vizi dei potenti o del clero, ma cercando di seminare nuovamente le buone radici dell'amore cristiano. Perciò, la prima volta, predicò con toni infuocati sull'amore folle di Dio, un amore che gli traspariva dal volto, tanto che la gente accorreva ad ascoltarlo numerosa, dice il cronista, come una processione di formiche. E dopo l'amore predicava la pace. Pace nella Chiesa, ancora lacerata, il grande scisma era appena stato ricomposto, pace nelle città divise da fazioni e partiti e in eterna lotta con le città rivali. Poi si mise a percorrere la regione, soffriva a vedere la Lombardia, patria preziosa e bella, così la chiamava, le cui città erano desolate, contrapposte in eterna rivalità. A Treviglio, in lotta con il comune di Caravaggio, esigette che il palco venisse costruito su un prato ad uguale distanza dalle due cittadine, e su quel campo, al termine della predica, i rappresentanti delle due popolazioni si abbracciarono. A Crema ottenne che gli esiliati venissero richiamati in patria e i loro beni confiscati o saccheggiati furono restituiti con manifestazioni di riconciliazione e di affetto, e cominciarono a fiorire miracoli e leggende. A Mantova, l'unica città allora in pace dove Bernardino poteva predicare tranquillamente le più dolci verità della fede, dicevano che era giunto dal santuario di Santa Maria delle Grazie galleggiando sul proprio mantello, dato che la barca era già partita. Poi dalla Lombardia passò alla Repubblica Veneta, l'unica terra che non soffriva di divisioni. Era infatti tutta dedita al commercio, e poiché il commercio esige pace e prosperità, i veneziani si guardavano bene dal turbarle. Anche l'assistenza pubblica era in buone condizioni. Ma Bernardino, come abbiamo visto, sentiva il fetore nascosto di ogni città. A Venezia quel fetore si chiamava ingiustizia. Non vi si strozzavano i nemici con le armi, ma con l'usura. E c'erano mercanti pronti a rinnegare Dio, diceva, per un capo d'aglio. Il nostro predicatore, che a suo tempo aveva studiato diritto all'Università di Siena, non temeva di entrare in questioni di economia, di finanza, affrontare spinose tematiche attenenti al diritto di proprietà, ai mutui, ai cambi, all'usura, ma non predicava teorie, raccontava dal vivo, improvvisava, ad esempio, dialoghi tra venditore e acquirente e li intercalava con le sue annotazioni tese a svelare gli imbrogli, l'approfittamento, il trucco meschino, le bugie, gli spergiuri ai quali i due ricorrevano per avere la meglio. Poi subito si dedicava al rifacimento altrettanto vivace di una parabola evangelica come quella del ricco stolto che si rallegra stoltamente d'aver accumulato ricchezze per lunghi anni. E allora Bernardino amplificava il racconto, dettagliando le considerazioni del ricco che dice a se stesso: tu hai del grano pieni granai, tu hai pieno il cellaio di vino, tu hai delle possessioni assai, tu hai dei denari, tu sei giovane, tu sei gagliardo, tu sei ben vestito, non ti manca nulla, o che morire, tu non morirai mai. E stando con queste parole tra sé medesimo, ecco una voce dice: tu menti per la gola. E credo che fosse quando se ne andava a letto, forse mentre si scalzava. Ecco un esempio dell'incredibile abilità di Bernardino. Usava uno stile colloquiale, non solo nel senso che si rivolgeva direttamente ai suoi ascoltatori tenendo tesissima l'attenzione, ma ancor più nel senso che esprimeva la dottrina per mezzo di dialoghi nei quali egli giocava tutte le parti: le battute esplicite degli interlocutori, quelle dei loro segreti pensieri, quelli del pubblico che chiede, si meraviglia, commenta, poi le sue osservazioni personali di predicatore che risponde, sottolinea, distingue, fino all'ultima pennellata magistrale, come quella della sentenza divina che piomba sul ricco stolto proprio mentre costui si sta levando le scarpe prima di andare a letto. Certo, Bernardino portava con sé le pergamene, dopo aveva diligentemente annotato i suoi schemi e dei quaresimali e le prediche migliori, ma chi l'ascoltava rimpiangeva subito quel racconto, quella vivacità, quel dialogo che erano risuonati sulla piazza comunale, e rimpiangeva che andassero perduti per sempre. Così un giorno ci fu chi si mise spontaneamente a seguirlo portandosi delle tavolette di cera sulle quali scriveva con un primitivo e personale sistema di stenografia tutto ciò che usciva dalla bocca di Bernardino, proprio tutto: i dialoghi, le battute da mettere tra parentesi, le annotazioni marginali, i richiami alla folla rumorosa o alla donnetta addormentata o ai bambini distratti, e perfino certi improvvisi balbettii o i suoni che Bernardino faceva con la bocca quando voleva imitare il moscone, la rana. E quando il nostro predicatore si accorse di quel devoto segretario, cominciò ad aggiungere anche osservazioni rivolte proprio a lui, allo stenografo, per assicurarsi che scrivesse correttamente una citazione latina o un esempio. Poi il meritevole artigiano passava ore del giorno e della notte a trascrivere su pergamena le sue tavolette di cera, prima di raschiarle in modo di averle lisce per il giorno successivo. Così noi possediamo proprio la voce di Bernardino con tutti i suoi suoni e con tutte le sue espressioni. A Venezia, dunque, Bernardino si esibì in Campo San Polo, spiegando che anche il mercato e l'economia dovevano assoggettarsi alla carità divina. Parlando dell'usura, divenne feroce, non solo contro i numerosissimi ebrei che la esercitavano per professione, ma ancor più verso quei cristiani che, per non sporcarsi le mani e la reputazione, facevano trafficare i loro soldi agli ebrei e ritiravano poi ingenti interessi senza voler sapere da dove venissero. Definì l'usuraio ladro domestico, rasoio, cancro divoratore, belva dalle zanne lunghe che rodono le ossa del povero, e creò perfino un atroce gioco di parole dicendo ai suoi ascoltatori: tra di voi non c'è carità, tra di voi c'è canità, perché l'uno è cane dell'altro. A Padova, invece, città universitaria, prima si fece studente andando ad ascoltare i più illustri togati professori, poi parlò dello studio. Disse che Cicerone era un ottimo maestro, però bisognava mettergli accanto la barba bianca di San Girolamo, e poi si divertì a dipingere l'esistenza scioperata degli universitari, i loro trucchi scolastici, i furterelli, le abitudini licenziose. Li esortava ad essere seri e sistematici nello studio, ma anche giustamente allegri. Diceva: non ti dare troppa malinconia, che ti guasterebbe lo studio. Sta allegro più che puoi, ma studia. Poi giunse a Bologna, città dove si studiava il diritto, ma la conoscenza sembrava tutta finalizzata a truffare le leggi e a fare dritto il torto. Anche lì l'usura era esercitata perfino dalle donne, e il vizio del gioco aveva contagiato poveri e ricchi e gettava sempre più i viziosi nelle grinfie degli usurai. I poveri si giocavano perfino le elemosine distribuite dal vescovo. Bernardino predicò sulla piazza, sulla scalinata di San Petronio, e non risparmiò le sferzate. Poi organizzò un pubblico falò e i bolognesi pentiti vi gettarono chili e chili di carte, dadi e scacchiere. Ma giunsero inferociti i venditori e i coloritori di carte, che avevano sfumato il loro guadagno. Allora Bernardino rispose con un gesto simbolico che avrebbe fatto storia. Si fece dare una tavoletta di legno, dei colori, stese su di essa un fondo azzurro, vi disegnò un sole d'oro, tracciò nel mezzo il trigramma del nome di Gesù, IHS, Gesù, Salvatore degli uomini in latino. Dal sole partivano 12 raggi grandi fiammeggianti, 8 raggi più piccoli, infine contornò la tavoletta con la celebre espressione di San Paolo, latina: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, in cielo, in terra e sottoterra. Poi spiegò il simbolismo: il sole era l'amore di Dio. Il nome al centro evocava Gesù benedetto, incarnazione dell'amore. I 12 raggi erano i 12 apostoli che lo avevano predicato al mondo. Gli 8 raggi piccoli erano le 8 beatitudini destinate a illuminare e riscaldare l'umanità. Concluse: questo nome di Gesù è il breve dei brevi santi. Portalo addosso, o scritto o figurato, e non potrai capitare male. Poi ai facitori e coloritori di carte spiegò sorridendo che se si mettevano a riprodurre e vendere quella tavoletta avrebbero guadagnato più denaro di quanto ne avessero perso a causa sua, e fu una profezia. Quello stemma si sarebbe diffuso in tutte le città d'Italia, riprodotto su innumerevoli case, botteghe, palazzi, preziosissimo su molte chiese per lo sfondo di vero oro, ma anche inciso o scolpito sui più mili oggetti. Ancora oggi nelle valli più lontane lo si trova su culle, rocche, madie, mestoli, aratri, giochi, pentole del 400, perfino nelle valli più sperdute. Così Bernardino prese l'abitudine di predicare portando con sé la celebre tavoletta, e quando la innalzava Alla fine di ogni predica accadeva spesso che le folle venissero afferrate da una strana commozione e tutti gridando e piangendo di dolcezza e di tenerezza, dice il cronista, tenerezza dell'amor di Gesù per grande devozione adorandolo. Ci fu chi accusò Bernardino di imprudenza e perfino di eresia, dato che quella nuova devozione favoriva la superstizione del popolo, sempre pronto ad affidarsi a riti e formule magiche, ma lui rispondeva che la tavoletta serviva a pigliare in abito, cioè in abitudine, quel santo nome, in forma che sempre, in ogni momento, Gesù tu avrai nel cuore. E poi quello era un nome leggero, amoroso, grazioso, benigno e breve. Inoltre, come non vedere che quel nuovo stemma contrastava efficacemente l'uso rabbioso, allora in voga, di segnare con i colori e gli emblemi della propria fazione le case, le bandiere, gli oggetti? Bernardino diceva che in certe città le uniche cose che non avevano segni di fazione, di appartenenza a Guelfi o Ghibellini erano il pane e il vino, altrimenti una parte non avrebbe toccato neanche quegli elementi, pur di non far piacere all'altra parte. Il suo sogno era che il nome di Gesù campeggiasse come unico stemma, o almeno accanto agli altri, come riconoscimento di una più alta e più profonda unità. Continuava perciò infaticabilmente a tenere corsi quaresimali, prediche d'avvento, sermoni per le varie festività. Intanto i suoi racconti e i suoi insegnamenti si diffondevano di bocca in bocca ed egli contava molto su questa spontanea fermentazione. O donne, diceva a quelli che lo ascoltavano, io vi voglio fare tutte predicatrici, nel senso che dovevano sentirsi impegnate a ripetere ciò che avevano appreso ai familiari rimasti a casa per necessità o per pigrizia, anche, diceva, alla madre vecchierella e inferma che non può venire a udire, e lo stesso chiedeva ai bottegai, ai contadini. Ognuno poteva e doveva dire a quell'altro il quale non udì, e il frate disse la tale o tal'altra cosa, in modo che la predicazione si dilatasse. Dopo Bologna predicò a Santa Croce, che definiva la più intellettiva città d'Italia, e per circa 2 mesi percorse tutte le tematiche più brucianti, fustigando soprattutto i vizi del gioco e della sodomia che a Firenze avevano la loro maledetta patria. A Siena invece, dove non aveva mai voluto predicare, dedicò la sua predicazione alle donne pazzerelle. Cominciava: io ci veggo una donna che se guardasse me non guarderebbe dove guarda, ed era il suo modo di entrare in contatto. Bernardino amava la sua città, ma c'era un uso che gli era insopportabile, in cui a suo dire Siena si distingueva particolarmente. Il Duomo veniva usata dalle fanciulle da marito e dalle donne disponibili per esibirsi, per intrecciare relazioni, per vagheggiare, per farsi desiderare, e la madre della fanciulla tradisce la propria figlia mandandola in chiesa a farla vagheggiare, e lo smemorato, cioè lui di turno, sta lì con la bocca aperta mirando ogni attarello che ella fa. E passi per la mamma compiacente. Il guaio era, secondo Bernardino, che in quel modo veniva offesa la Madonna. Quella si chiama la chiesa della Vergine Maria e voi vi fate quelle disonestà là dentro, e usava parole molto pesanti. Piangeva. Diceva che se avesse dovuto abitare a lungo a Siena, io vi farei un di pazzia per amore di Cristo e della Santa Chiesa, che vi ricordereste sempre mai di me. E quando toccava il tema del pettegolezzo, della maldicenza, della calunnia, diventava macabro. O donne, rompeste mai la quaresima? Mangiaste mai carne di venerdì? No, sallo Dio che non ne mangiai. Tu menti. Sì che ne hai mangiata assai volte, e ne hai mangiata cruda, per la crudeltà tua. Hai detratto, cioè hai parlato male degli altri, sì. E chi detraesti? Un uomo? Un uomo hai mangiato. O io detrassi un prete, e un prete hai mangiato. Detrassi un cardinale, il papa, il cardinale hai mangiato. Questo era il suo stile, e nessuno delle ascoltatrici se lo sarebbe più dimenticato. Come nessuno, dopo averlo ascoltato in tema di apparizioni, sogni, devozioni stravaganti o simili, si sarebbe più azzardata a parlare al cuor leggero. Era questa la caratteristica di Bernardino. Era un predicatore popolare. fortemente intriso di moralismo, nel senso che la predica si dirigeva velocemente a toccare la realtà, i costumi, i comportamenti, e poi subito passava ad ammonire, correggere, esigere conversioni. Però la sua forza evangelizzatrice non stava in questo, e neppure nei principi che enunciava, stava nel fatto che Bernardino aveva una santa abilità a legare subito le sue denunce e le sue richieste a tenerissime immagini cristologiche o mariane. Evocava un episodio della vita di Cristo, dell'incarnazione, in maniera struggente, umanissima e dolce, in modo che la durezza del richiamo si stemperasse nella commozione. Se parlava della vocazione cristiana, ad esempio, commentava: non vedi tutti i crocifissi delle chiese? Ti chiamano. Diceva: non è nessuno che possa nascondersi dal caldo di Cristo Gesù. Tutti ci potiamo innamorare di Lui. Perfino quando si lasciava andare a critiche durissime, perfino irriverenti, come fece un giorno contro le false reliquie del latte della Madonna, molto diffuse nel Medioevo, sapeva concludere, dopo aver usato parole sprezzanti, io mi credo che la Vergine Maria avesse tanto latte quanto ne bastava a quella bocchina di Gesù benedetto. E poiché di reliquie diversissime si faceva allora incetta e commercio, Bernardino prima distruggeva violentemente le false e stupide credenze e poi diventava tenerissimo. Oh, se io vi dicessi, voi uno bellissimo reliquio, lo quale toccò il cuore di Cristo, questo è più bello che nessun altro reliquio. Dici il Pater Nostro? Sì. Non c'è al mondo preghiera più bella e più prezioso reliquio, perché egli venne dal cuore, dalla bocca e dal corpo di Gesù Cristo. Per questo, le prediche più belle di Bernardino, quelle che potrebbero fare di lui un dottore della Chiesa, e tale fu considerato, sono le sue preghiere mariane. E dobbiamo un po' sostare, perché sono la sua più preziosa eredità. Dicono che nessuno ha mai parlato della Vergine Santa come lui, con altrettanta eleganza, con altrettanto affetto. Il grande Sant'Alfonso Maria de Liguori non temerà di affermare che Bernardino, con le sue prediche sulla Madonna, santificò l'Italia. Preferiva chiamarla mamma e regina, e appunto da lui il Savonarola trarrà la sua bella formula mariana, Santa Mamma Regina. Diceva d'avere soprattutto questo desiderio: Maria Vergine, vederla con il suo dolce figliolo in collo, con tanta purità e nettezza. E quando parlava di lei cercava le immagini più delicate e preziose, come se dovesse dipingerla, anche se doveva servirsi di altri autori che l'avevano preceduto. Ecco un esempio di predica: nessuna fu simile a lei. Gli altri ricoprono i bisognosi di panno, essa vestì Gesù con la carne sua. Gli altri cibano il povero di pane, lei nutrì Dio fatto uomo col proprio latte. Gli altri ospitano il mendico nella loro casa, lei ospitò il Dio immenso nel suo cuore e nel suo seno e divenne l'ospizio amoroso di Dio peregrinante in terra. Gli altri, per amore di Dio, curano l'infermo. Maria, col suo grande amore, curò Dio stesso, infermo in un povero corpicino, lavandolo, fasciandolo, adagiandolo sul presepio, sorreggendolo tra le sue braccia. Gli altri consolano chi piange, lei piangendo affettuosamente col cuoricino attristato di Gesù accarezzò con somma dolcezza il piccolo Dio lacrimante e lo consolò con parole dolci e soavi. E così, esagerando di entusiasmo, Bernardino giunge a dire che Dio ci deve essere molto obbligato per quello che gli abbiamo fatto per lui attraverso le mani e il cuore di sua madre. Il fatto è che per lui parlare di Maria voleva dire parlare di Gesù e di tutto l'amore che gli dobbiamo e gli possiamo dare. Per questo Bernardino, di solito così allegre e vivace, fu infinitamente triste quando seppe che l'avevano accusato a Roma di superstizione e di magia. Così alcuni calunniatori avevano presentato la devozione al nome di Gesù e la diffusione delle celebri tavolette col trigramma. Infastidito, il pontefice giunse a frate Senese di interrompere la predicazione e di abolire quella preoccupante tavoletta che mostrava sempre alle folle. Il fraticello si recò a Roma ma fu ricevuto freddamente dal pontefice, che gli ingiunse di consegnare le sue sporte di libri e di carte a un consesso di teologi per farle esaminare. E si diffuse la notizia che la devozione al nome era stata giudicata eretica e gli amici, come accade di solito, si dileguarono. Per fortuna, da Napoli giunse in sua difesa l'altro celebre predicatore francescano, molto stimato dal Papa, Giovanni da Capistrano. La questione fu discussa addirittura in San Pietro. Bernardino espose la sua dottrina. Cominciò: «La più dolce parola che sia è Gesù. E il più dolce predicare che sia è il nome di Gesù. Ficcati bene nel cuore il nome di Gesù e non avrai niuna fatica, per grande che la sia, che non ti venga in allegrezza». Finì, il risultato fu che il Papa obbligò Bernardino a predicare a Roma per 80 giorni, il tempo di 114 prediche, e in seguito lo perseguitò per 3 volte per nominarlo vescovo. Ma se aveva potuto rifiutare l'episcopato, non poté rifiutare la responsabilità all'interno dell'ordine. Bernardino apparteneva alla corrente degli osservanti che da decenni tentavano di rinnovare il francescanesimo e riportarlo alle sue origini, ed egli poverissimamente viveva nel suo convento quando interrompeva la missione di predicatore. Nel 1438, a 58 anni, Bernardino fu nominato vicario generale per i francescani osservanti. Incredibile a dirsi, in pochi anni, 5 anni, i conventi degli osservanti passarono da 15 a 300 e i frati da 132 a 4000. E durò nell'ufficio solo 5 anni, ma lo lasciò sfinito. Aveva 62 anni, si era fatto piccolino e ripiegato, ed essendo per vecchiezza gravato, come uno asinello, dice il cronista, in forma di Gesù, cercava le patrie. Così lo descrissero teneramente in quegli ultimi anni. Riprese la sua predicazione, Milano, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, dove si ammalò. Poi decise di incamminarsi verso il reame di Napoli, dove non era mai giunto. Toccò la prima città del regno, L'Aquila. Vi giunse agli estremi e per entrare in città lo dovettero adagiare su una barella. Riuscì a tenervi solo una predica sulla Madonna. Parlò delle 12 stelle che adornano il suo capo e ad ogni stella corrispondeva un privilegio di Maria. Sembrava trasfigurato, come se alla fine egli stesso avesse deciso di dipingere la sua Madonna senese, la più bella. Al termine del sermone, gli ascoltatori videro e testimoniarono a centinaia che una stella luminosa era apparsa sul capo del vecchio predicatore. Morì dopo alcuni giorni, ma erano giorni tristi. Anche all'Aquila, sconvolta da un'improvvisa sommossa, si attendeva l'esecuzione dei ribelli, che erano stati subito sopraffatti e condannati a morte. Bernardino non poteva più parlare contro le divisioni e le guerre, contro le fazioni e i partiti, poteva donare soltanto l'ultimo miracolo. Un giorno aveva detto: «Io darei il mio sangue perché voi faceste la pace». Ed ecco che da quel povero morto, corpo morto, esposto in chiesa alla venerazione dei fedeli, da quella povera bocca che aveva sempre parlato di pace, il sangue cominciò a scorrere, inarrestabile, tanto che riempì la cassa e cominciò a scorrere per la chiesa. E fu subito pace. Era il 1444. 6 anni dopo, per il giubileo di metà secolo, Bernardino veniva canonizzato da un suo vecchio ammiratore divenuto papa. Di lui i contemporanei dissero: «Pare un San Paolo per la sua dottrina. Mai nella nostra vita non si udì tanta eloquenza. E se i peccatori fossero di pessima pietra ed acciaio, lui tutti li apre e li spezza e li fa tornare in via di salvazione nel nome di Gesù».